Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno, buon martedì, siamo noi di Bibbia Dintorni e siamo contenti di essere con voi, quindi possiamo passare insomma quest'ora in vostra compagnia, siamo contenti ogni volta che lo facciamo e oggi continueremo a parlare di un argomento che ci ha interessato molto in questi, nelle puntate precedenti. Abbiamo sempre su richiesta di qualche nostro ascoltatore che ci chiedeva di parlare proprio di cosa succede dopo la morte, una domanda che tutti si pongono è appunto che cosa succede dopo la morte, dove si va quando si muore, l'anima, il cielo, l'inferno, il purgatorio, il paradiso, insomma cosa c'è di vero? E nel corso dei secoli l'uomo ha cercato di darsi delle risposte, cercando nella filosofia, nelle tradizioni religiose, sempre nel tentativo di sottrarsi al timore proprio generato da questi interrogativi. Noi cercheremo di rispondere, come abbiamo già fatto nelle puntate precedenti, sempre alla luce delle scritture. Noi cerchiamo di esaminare quello che la Bibbia dice al riguardo di questo argomento. Durante i secoli abbiamo detto che molti si sono interessati a questo argomento e sappiamo tutti, conosciamo tutti la Divina Commedia di Dante Alighieri. L'incipit dell'inferno recita così: incomincia la commedia di Dante Alighieri di Fiorenza, sappiamo che è stato scritto proprio in una lingua particolare, nella quale tratta delle pene e punimenti dei vizi e dei meriti e premi delle virtù. Comincia il canto primo della prima parte, nel quale l'autore fa proemio a tutta l'opera, e così comincia delle frasi che tutti conosciamo: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia, è aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte, ma per trattar del bene che io vi trovai dirò delle altre cose che io vi ho scorte. Poi inizia l'incipit invece del purgatorio, recita così: comincia la seconda parte, ovvero cantica della commedia di Dante Alighieri di Firenze, nella qual parte si purgano i commessi peccati e vizi dei quali l'uomo è confesso e pentuto con anima di soddisfazione, e contiene 33 canti. Qui sono quelli che sperano di venire quando che sia alle beate genti. E poi l'incipit del paradiso, comincia la terza cantica della commedia di Dante Alighieri di Fiorenza, nella quale si tratta dei beati e della celestiale gloria e dei meriti e premi dei santi, e dividesi in 9 parti. Canto primo, nel cui principio l'autore proemizza alla seguente cantica: e sono nello elemento del fuoco, e Beatrice solve all'autore una questione. E poi insomma va avanti. Questi sono gli incipit delle 3 cantiche della Divina Commedia che tutti conosciamo. Ecco, noi cercheremo invece di rispondere alle domande: cos'è l'inferno, cos'è il paradiso, cos'è il purgatorio, tenendo presente quello che dice la scrittura. Lo faremo in compagnia col nostro ospite, il dottor Corrado Primavera, ormai lo conoscete, sapete benissimo chi è, però mi piace ripeterlo, ha una laurea in lettere, proprio in storia del cristianesimo, ha 2 master in comunicazione e pedagogia in America, conseguiti in America, e poi ha scritto moltissimo su storia del cristianesimo, ha insegnato per molto tempo all'Istituto Biblico Evangelico Italiano ed è presidente dell'Associazione di Servizi Sociali Cristiani Sefovan Italia. Corrado.
Elisa,
buongiorno,
ci sono.
Ecco, grazie di essere con noi anche oggi. Abbiamo già cercato in 2 puntate precedenti di spiegare un po' che cosa succede dopo la morte, no? Perché insomma noi non vogliamo rimanere, come dice la scrittura, nell'ignoranza, ma vogliamo conoscere quelle verità che la Bibbia ci comunica.
Sì, ne abbiamo infatti, come tu hai riassunto prima, ne stiamo parlando da un po' e siamo veramente giunti a queste domande su che luoghi sono o dovrebbero essere questi come indicati paradiso, purgatorio, inferno. Uh-huh. Insomma, dove andiamo a finire?
Dove andiamo a finire, giusto? La domanda più semplice che ci possiamo fare, dove andiamo a finire? Corrado, da che cosa vogliamo cominciare?
Ma visto che tu hai citato appunto Dante Alighieri, è interessante proprio iniziare da lui, perché diciamo che in qualche modo Dante Alighieri in maniera letteraria ovviamente ha usato la Divina Commedia con le descrizioni dell'inferno, del purgatorio e del paradiso, anche esprimendo alcuni giudizi di approvazione e di condanna. Insomma, è ovvio che da un punto di vista letterario quelli che lui collocava all'inferno, al purgatorio, al paradiso comunque era un'espressione di approvazione o di condanna un po' anche politica, umana, certo. E così via di questi personaggi. Però il punto è, dice, ma da dove ha preso l'idea Dante Alighieri di descrivere questi luoghi? In fondo chi mai ne ha parlato, chi mai ne ha parlato prima? D'altronde ne parla in termini cristiani, quindi cosa dice il cristianesimo riguardo a questi luoghi? Veramente andremo a finire in un abisso che sarà sempre più profondo per quelli che sono condannati, altri invece per arrivare in paradiso dopo la morte dovranno salire questo monte. Diciamo che subito che Dante Alighieri ovviamente non ha inventato lui questi luoghi, ma ha descritto quello che era l'immaginario comune del suo tempo. D'altronde la dottrina dell'inferno e anche l'insegnamento sul purgatorio, come anche quello del paradiso, erano diciamo insegnamenti che venivano dati all'inizio del Medioevo, arricchiti appunto da questo immaginario letterario popolare che lui poi ha fissato nella Divina Commedia.
Certo. Possiamo cominciare a parlare allora dell'inferno. Che cos'è l'inferno? Scusate, l'inferno è un luogo di dannazione eterna, cioè è un rifiuto volontario dell'amore di Dio. Che cos'è l'inferno?
Sì, guarda, la prima cosa che possiamo dire è che la stessa parola che ci deriva a noi dal latino indica qualche luogo che sta molto in basso. La parola inferno, da inferi, da infimo, o anche parole molto simili, hanno appunto a che fare con l'idea di descrivere qualcosa che è molto profondo. D'altronde questo è anche quello che scaturisce dal linguaggio biblico. Nel linguaggio biblico noi abbiamo alcuni termini, no? Come abisso, se si legge spesso, anche Gesù usa questo termine, oppure una sola volta nel Nuovo Testamento in effetti si usa lo stesso termine greco di Tartaro, intendendo anche lì come un luogo posto molto in fondo. Un altro termine usato biblico è la Geenna, che ha a che fare più con qualcosa dell'Antico Testamento che vedremo più in là. Insomma, l'idea anche biblica è che c'è questo luogo che spesso viene indicato come qualcosa di veramente profondo e che comunque lascia l'idea, dà comunque un'idea generale, partiamo dal generale, di assoluta separazione, cioè trovarsi esattamente all'estremo opposto di dove possa trovarsi Dio. E diciamo che generalmente questo è un luogo, come anche gli altri, che comune un po' a tutte le religioni, dove con un'idea molto vaga alcuni sono poco chiari nell'indicare se sia effettivamente un luogo o se sia effettivamente solo uno stato o una condizione. Fu molto divertente, non so se tu o anche i nostri lettori ne ha sentito parlare, ma alla fine degli anni 80, esattamente nell'89, ci fu una spedizione scientifica guidata da uno scienziato russo, il dottor Arzakov, che andarono a trivellare la Siberia, i ghiacci della Siberia, e trivellarono la crosta terrestre arrivando fino in fondo. Loro, secondo i loro calcoli, avevano considerato di aspettarsi una temperatura, adesso io mi pare di ricordare intorno ai 1000 gradi, ma invece gli strumenti poi rivelarono che superava persino i 2000 gradi. Ma la cosa curiosa è che quando fu pubblicata in una rivista scientifica finlandese, poi da lì rimbalzata su varie riviste scientifiche sia americane ma anche su riviste cristiane americane, e che fu accodata a questo articolo il fatto che gli scienziati poi rinunciarono di trivellare perché dalla trivellazione cominciarono a udire suoni di voci, e questo insomma poi alla fine si rivelò, lo dico tra virgolette, una bufala insomma, ma la cosa fu curiosa appunto perché rimane anche in tempi contemporanei questa idea appunto che l'inferno si trovi in una fossa profonda, in un abisso, nel centro proprio della Terra, che tra l'altro anche geologicamente sappiamo, no? Il centro della Terra è costituito gran parte da magma, da fuoco, a temperature elevatissime.
Loro insomma hanno pensato di sentire le voci dei dannati, no?
Sì. Ed è una cronaca, tra l'altro, ogni tanto, anche se la trivellazione fu effettiva, fu vera alla fine nell'89, ma poi questa notizia praticamente delle voci dei dannati che venivano fuori da questa trivellazione, ancora recentemente, intorno agli anni 2000-2001, mi pare qualche rivista ha riportato questa notizia, ma il punto è questo. L'inferno viene descritto biblicamente o anche comunque poi in quello che può essere il corollario, l'immaginario popolare e così via, effettivamente come un luogo messo nel fondo, sotto la terra, ecco, diciamo.
Va bene, Corrado, ci fermiamo un attimo.
Stai ascoltando?
CRC FM.
Eccoci tornati dopo questo brano musicale. Possiamo descrivere un po' le caratteristiche dell'inferno?
Sì, l'inferno diciamo a cosa somiglia, cosa dovremmo aspettarci. Da quelle che sono le indicazioni, e anche Gesù stesso nei suoi messaggi, nei suoi discorsi, quando ha parlato, tra l'altro Gesù parla moltissimo dell'inferno, lo descrive appunto come un abisso, e in questo senso descrive appunto un luogo, è interessante proprio in un discorso che Gesù fa, che è un luogo dove vengono posti i demoni o comunque gli angeli caduti, ma si aggiungono a queste descrizioni l'idea appunto della presenza del fuoco. Una delle immagini, noi le abbiamo usate anche l'altra volta, del ricco e Lazzaro, il ricco che viene visto appunto in uno stato di tormento, di fuoco, di grande arsura, e la Bibbia ne parla poi anche nell'Apocalisse, perché anche l'Apocalisse riprende dei passaggi descrittivi di questo aspetto come di un lago di fuoco.
Parla di fornace ardente,
di fuoco inestinguibile. L'idea comunque che dobbiamo farci per riassumere, io direi, è questo. Il luogo viene descritto, l'inferno viene descritto usando i diversi termini che troviamo nella Bibbia come un luogo reale, ed è un luogo di tormento, di arsura, di praticamente presenza di questo fuoco che rende invivibile, almeno per le nostre condizioni umane, fisiche di oggi, la presenza in questo posto. Ed è un luogo, dice la Bibbia, proprio destinato a Satana e i suoi angeli, a Satana e i suoi demoni, e praticamente poi a tutte quelle persone che molto chiaramente rifiuteranno la salvezza provveduta da Cristo e che quindi nel giudizio finale saranno destinati a questo luogo.
Sì, ultimamente si è molto sentito parlare delle apparizioni mariane, no? Ci sono state diverse anche celebrazioni, e ricordo che per quanto riguarda Lucia di Fatima, no? E la sua visione proprio dell'inferno, come dicevi tu prima, cioè anche nel mondo, diciamo così, cattolico, si hanno questi riferimenti. E Lucia di Fatima dice che la Madonna mostrò a lei un grande mare di fuoco che pareva si trovasse sottoterra, immerso in questo fuoco i demoni, le anime, come se fossero delle braci trasparenti, no? Dalla sì. forma umana, fluttuavano in questo incendio trasportati dalle fiamme. Insomma, è un po' un comune sentire, no?
Sì, ma è come dicevo prima, è un comune sentire permesso a, anche proprio dal fatto che Gesù ne parla.
Ne parla,
E la descrizione, ritornando un po' a quello che dicevo prima, molti si interrogano o comunque propongono l'alternativa che l'inferno in più che un luogo sia una condizione, sia uno stato. Questo ovviamente vuole riflettere l'idea appunto di una dispersione eterea, un po' in un universo disperso di quello che rimarrà dell'uomo, no? Quando sarà libero dall'aspetto, dalla parte propriamente fisica e terrena.
Allora possiamo dire che quando la Bibbia parla pozzo dell'abisso, tenebre di fuori, fuoco inestinguibile, la fornace di fuoco, no? Possiamo dire che la Bibbia è costretta quasi a usare delle immagini che tratte dall'esperienza proprio per darci un'idea delle caratteristiche della punizione.
Sì, effettivamente la Bibbia usa questo linguaggio umano, lo usa in vari passaggi ovviamente per descrivere in termini a noi più comprensibili, ecco, di cose che non possiamo ora comprendere, esatto, perché d'altronde per quanto, come abbiamo avuto occasione anche di affrontarlo nelle puntate precedenti, di quelli che sono o non sono ritornati da luoghi di morte per raccontare cosa c'è, in realtà non sono attendibili, quindi nessuno è andato in luoghi della morte o del dopo la vita e sono tornati a raccontare cosa è successo.
Certo.
Per cui ovviamente dobbiamo rifarci a quelle indicazioni. Nella Bibbia ci sono solamente tre personaggi che hanno avuto questo tipo di esperienza. Uno è Gesù stesso, il secondo è Paolo che dice ho avuto una specie di rapimento, diciamo, fino al terzo cielo, ma non descrive assolutamente quello che lui
poi
possa aver sperimentato. Il terzo personaggio è Giovanni che ne parla nell'Apocalisse. Per cui noi dobbiamo, se vogliamo fare un discorso cristiano su questo argomento, dobbiamo attenerci a queste indicazioni.
Certamente.
Generalmente quando leggiamo queste informazioni vediamo appunto, come dicevo prima, viene descritto come un posto di tormento, un posto di arsura, ma anche un posto dove in qualche modo le persone sono coscienti e hanno memoria di quella che non solo è stata la loro vita, ma anche le loro relazioni in questa vita, no? Mi rifaccio ugualmente al passaggio del ricco e Lazzaro, dove il ricco, che è nel luogo di tormento, dice va dai miei fratelli. Quindi c'è questo ricordo, questo comunque mantenere la memoria, e non solo, ma proprio perché indicato da questo tipo di coscienza c'è anche una certa compassione di voler dire non fate venire le persone qui, insomma. Quindi queste indicazioni lasciano pensare che in questa dimensione, ecco, parliamo in questi termini, in questa dimensione che per noi oggi non è comprensibile, cioè noi siamo in una dimensione fisica e terrestre, ma in quest'altra dimensione, che è quella del dopo la morte, comunque questo viene descritto più che una condizione, dove ovviamente c'è uno stato, una condizione, ma un vero e proprio luogo.
Certo. Senti, Corrado, quanto dura questa punizione?
Gesù lo definisce un fuoco inestinguibile. Questo è interessante, perché la tua domanda è interessante, perché effettivamente molte persone, anche teologi cristiani, dicono no, non è possibile, un Dio di misericordia non può certamente
infatti la domanda
così.
Che volevo farti dopo, no? Dico, come si concilia l'inferno che è eterno con l'amore invece infinito di Dio? Sono due domande che possiamo collegare, no? La durata della punizione e come conciliamo questa punizione con l'amore di Dio.
Esatto, infatti è questo che, come stavo dicendo, anche molti teologi cristiani, non solo contemporanei, ma anche antichi, che si sono interrogati su questo aspetto, hanno cercato di dire ma in fondo ci sarà un dissolvimento, non è possibile che un Dio di misericordia mantenga un eterno tormento, oppure alla fine tutti si renderanno conto e saranno salvati. Sì, questo è sicuramente un bel discorso di grande compassione umana e credo che dovremmo essere animati da questa compassione umana proprio nel voler dire alle persone che stiamo parlando di una cosa seria,
certo.
Stiamo parlando di qualcosa che è reale. La Bibbia, e cioè attraverso quelli che fanno queste dichiarazioni, quindi o i profeti da parte di Dio, i messaggeri da parte di Dio, ma soprattutto più autorevolmente Gesù stesso, parlano di una realtà eterna, parlano di questi luoghi, parlano di questo tormento, parlano di questo giudizio di condanna che sarà inestinguibile. E quindi dobbiamo accettare il fatto che Dio è un Dio d'amore, ma allo stesso tempo è un Dio giusto, che nella sua giustizia, concordemente come nel suo amore, ha provveduto lo scampare, l'evitare questo tipo di condanna in quello che ha provveduto con Cristo Gesù. Noi stiamo proprio a una settimana praticamente dalla Pasqua. La Pasqua ha un significato enorme che va al di là dal ritrovarsi insieme come famiglia, godersi una bella giornata possibilmente con il sole. La Pasqua ricorda effettivamente quello che Gesù ha fatto e quello che Dio ha fatto pagando un prezzo altissimo, che è il riscatto, la liberazione della nostra vita. La Pasqua dovrebbe proprio ricordarci questo, che nella giustizia di Dio, nell'amore di Dio, questa è una realtà. Dio non può sopportare il peccato, Dio non può sopportare la trasgressione della sua volontà, e quindi tutti quelli che decidono per questa strada e decidono con propria responsabilità subiranno le conseguenze del giudizio di Dio, che è giusto, e nella sua giustizia Dio ha provveduto con amore la soluzione in Cristo Gesù, che quel sacrificio sulla croce è servito proprio a renderci liberi da questa condanna.
Ricordo un paio di frasi di C.S. Lewis che diceva la porta dell'inferno è sempre chiusa a chiave da dentro, cioè non è Dio che tiene la porta chiusa oppure manda le persone all'inferno e chiude la porta. Poi scrive ancora: l'amore di Dio accende il fuoco dell'inferno, nel senso che non è, appunto, come dicevo prima, non è che Dio che manda all'inferno, ma è l'uomo che condanna se stesso all'inferno, come dicevi tu prima, se non accetta il sacrificio di Cristo, no?
Esatto, sì. E questo, diciamo, per quanto possa essere inaccettabile per i nostri termini, come noi vogliamo parlare di amore e di tolleranza, dobbiamo ricordarci appunto che quando parliamo di Dio noi parliamo in termini di perfezione, quindi non solo di perfetto amore ma anche di perfetta giustizia. Quindi permettere, e questo lo dico seguendo un discorso logico, cioè permettere una breccia, se vogliamo, in quella che è la giustizia di Dio, significherebbe diminuire Dio in quello che Lui realmente è.
Va bene Corrado, ci fermiamo un attimo, mandiamo un brano musicale, noi beviamo un sorso d'acqua e poi ci risentiamo tra un paio di minuti, 2 o 3 minuti.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Eccoci tornati dopo questo brano musicale, stavamo parlando di quello che succede dopo la morte, dove andremo dopo la morte, è un argomento interessante che appassiona tutti, ha appassionato filosofi, teologi, sin dall'antichità, insomma, si è discusso di questo argomento. Lo facciamo anche noi oggi, lo facciamo con il dottor Corrado Primavera che dovrebbe essere al telefono con noi.
Ci sono,
ecco Corrado. Abbiamo parlato nella prima parte dell'inferno, no? Ecco, per chi si fosse messo in ascolto in ritardo, vogliamo riassumere così brevemente quello che abbiamo detto, fare un rapido riassunto.
Sì, volentieri. Siamo partiti dalla domanda, in sostanza, dove andremo a finire, perché Poi in generale le religioni, ma in modo particolare anche il cristianesimo, ci sono affermazioni o comunque teologi che esprimono la loro opinione che lasciano intendere se sia una condizione, uno stato o se sia un luogo reale. Abbiamo detto appunto che attenendoci a quelle che sono le indicazioni bibliche, e tra queste la più autorevole sicuramente le stesse affermazioni di Gesù, quando Gesù parla di questo luogo come l'inferno, ne parla come un luogo reale, un luogo di tormento e un luogo di tormento eterno, di punizione eterna. Infatti si parla di fuoco inestinguibile, di punizione eterna, e stavamo anche poi riflettendo sul fatto che alcuni sembra non vogliano accettare questo discorso che un Dio di misericordia possa permettere poi una punizione eterna. Ci sono vari, e potrebbe essere interessante ecco anche vedere cosa dicono e come questo viene sostenuto da queste persone che affermano appunto che questo non sia possibile, attenendoci alle stesse affermazioni di Gesù, a quello che dobbiamo prendere sul serio. Dio è un Dio che quando parla, quando fa le sue affermazioni, nella sua natura le fa in modo perfetto, quindi il suo amore è perfetto, la sua giustizia è perfetta, e tenendo conto di questi termini appunto Dio parla di questa condanna in termini eterni, e allo stesso modo il modo perfetto per essere liberi da questa condanna è quello che lui ha provveduto in Cristo Gesù con il suo sacrificio, morte e resurrezione.
Nelle puntate precedenti abbiamo parlato di vari nomi, no? Che sono stati, che esprimono insomma la condizione dell'inferno. Abbiamo detto che alcuni termini biblici, insomma, tipo lo Sheol, l'Hades, tu prima hai parlato della Gehenna. Cosa indicano insomma questi termini? Forse qualcosa abbiamo già detto, forse non abbiamo parlato molto dell'Hades.
Sì, giusto per riassumere, l'inferno viene descritto come un luogo profondo, un abisso, e questo anche per dare proprio quasi geograficamente una distanza tra quella che può essere il luogo dove è Dio, e quindi lo stare alla presenza di Dio, e l'esserne separato da questa presenza, quindi all'estremo opposto. Quindi la Bibbia usa questi termini, uno dei più frequenti è proprio il termine abisso. La parola Hades, che ha il suo corrispondente nel linguaggio ebraico di Sheol, indica in un termine più generico il luogo dove vengono deposti i morti, cioè il luogo di residenza, se vogliamo, dei morti. Quando la Bibbia invece usa in termini più precisi la parola Gehenna, qualcuno può averla appunto sentita citare questo termine, che è molto frequente soprattutto nel linguaggio dell'Apocalisse, si riferisce appunto a questo luogo di fuoco eterno. E la parola deriva anche qui da una descrizione dell'Antico Testamento ai tempi del re Acaz, che tra l'altro era solito fare sacrifici perfino dei propri figli o comunque di bambini che venivano bruciati nel fuoco, e in una zona fuori Gerusalemme, che era appunto la valle di Innon, da cui appunto la parola poi grecizzata Gehenna, e che ai tempi di Gesù era diventato praticamente un deposito di immondizia, che comunque era comunque un bruttissimo luogo perché era sporco, pieno di animali roditori o comunque che vivevano di queste cose, di batteri, di possibili contaminazioni. Quindi la Gehenna, prendendo da questa immagine molto immediata agli occhi dei suoi contemporanei, la Gehenna veniva ad indicare questo posto spregevole che poteva essere l'inferno.
Mm-hmm. Bene, io direi, bene, insomma, da quello che hai detto adesso, un po' meno, comunque.
Non è un bel posto.
No, infatti. Niente, io direi di passare al purgatorio. Come si sa, insomma, questa dottrina fa parte dell'insegnamento ufficiale della Chiesa romana, no? E il Catechismo dice che coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, ma sono imperfettamente purificati, sebbene siano certi della loro salvezza eterna, vengono però sottoposti dopo la loro morte a una purificazione al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia del cielo.
Sì.
Ecco.
Sì,
però dicono che il purgatorio non è un dogma.
In effetti proprio il Papa attuale, Benedetto XVI, che è stato, come sappiamo, presidente della Congregazione della Fede, quindi quella che ufficialmente descrive la dottrina cattolica, quando era cardinale Ratzinger, si è espresso su questo aspetto, sul purgatorio, e ha mantenuto la dottrina dell'esistenza del purgatorio, anche se l'espressione se il purgatorio sia un luogo reale o se sia una condizione dell'anima umana dopo la morte non è chiaro, non permette di dirlo, anzi chi commenta questo passo preferisce proprio dire ma guarda, non è necessario saperlo in fondo. Come sappiamo dalla Divina Commedia che tu hai citato all'inizio della nostra conversazione, Dante lo immagina proprio come un promontorio, un monte, insomma, che piano piano dalla base le anime salgono appunto purificandosi fino ad arrivare alla cima dove poi c'è l'ingresso al paradiso. Ora, la dottrina del purgatorio è interessante perché si ricollega a tante altre dottrine che devono essere esaminate con la Bibbia, con la parola di Dio, ma anche tenendo conto di quello appunto che altre dottrine all'interno del cattolicesimo vengono dette in questo caso. Quello che tu dicevi, appunto, certi della salvezza, ma comunque non perfettamente puri. Ecco quindi che il purgatorio, che come dottrina comincia a consolidarsi, ecco, diciamo intorno al X-XI secolo e poi viene confermato nei concili successivi, tra i quali quello di Firenze del XV secolo, concilio di Trento del XVI secolo e anche più recentemente nel catechismo della Chiesa Cattolica, quello che è uscito nel 1997.
Però già i padri della Chiesa parlavano del purgatorio.
C'erano alcune affermazioni del cercare di spiegare questo stato dell'anima umana dopo la morte fisica e quindi l'abbandono del corpo fisico. La dottrina si ricollega al fatto che la vera condanna definitiva di separazione da Dio è per i peccati che vengono cosiddetti mortali, che in sostanza è proprio il rifiuto espresso, dichiarato dell'amore di Dio, della grazia di Dio. Poi tutti gli altri peccati che vengono definiti peccati veniali, cioè sono quei peccati che comunque uno commette quotidianamente, che non sono magari intenzionali o nell'intenzione, sono dovuti al limite della natura umana, non ci rendono perfetti e quindi quando noi moriamo abbiamo ancora queste impurità addosso alla nostra anima che devono essere in qualche modo purificate, quindi ecco da lì come viene sviluppata un po' l'idea che ci deve essere un luogo dopo la morte dove avviene questa purificazione. Infatti il termine purgatorio vuole dire proprio dal latino purgere, no? Appunto purificare. Il fatto sta che per essere certi della salvezza, secondo la dottrina cattolica e collegata a questo la dottrina anche sui sacramenti, uno dovrebbe morire dopo immediatamente dopo aver completato uno dei sacramenti, perché essendo il sacramento veicolo della grazia di Dio, allora in quel momento la persona si trova in uno stato perfetto della ricezione della grazia di Dio. Il fatto è che quando noi in realtà non moriamo immediatamente dopo aver preso un sacramento, ma continuiamo ad esprimere la nostra vita, ci carichiamo addosso di altri peccati, fino al successivo sacramento. Direi tutti moriamo, secondo questa dottrina cattolica, se non poche eccezioni, con peccati da scontare. Ora, la dottrina cattolica basa il purgatorio principalmente su quello che è Maccabei, il secondo libro di Maccabei, che è un libro apocrifo dell'Antico Testamento, del periodo, diciamo così, prima della nascita di Gesù, quando gli ebrei erano sotto la dominazione dei greci. Ora, in quel passo di Secondo Maccabei, dove si parla appunto di pregare per i nostri fratelli morti, perché appunto siano perdonati e così via, in realtà abbiamo diversi problemi. Il primo è che stiamo parlando di un libro apocrifo. Cosa significa? Che è un libro che non viene accettato da tutta la cristianità, in modo particolare tutto il mondo protestante non riconosce questo libro,
anche perché
non lo riconosce
diciamo
neanche
libro...
gli ebrei. Come, scusami?
No, diciamo anche che questo libro è stato aggiunto solo dopo la riforma, no?
Sì, era un libro che circolava, ma che non era mai stato riconosciuto come libro valido né dagli ebrei, dal canone ebraico, e fu poi ufficializzato al Concilio di Trento quando la Chiesa Cattolica, quasi in reazione alle affermazioni di Lutero e degli altri protestanti, hanno appunto reso canonico tutti questi libri apocrifi, tra cui appunto secondo Maccabei, perché sono due libri, il primo e il secondo Maccabei. L'altro problema è che c'è una contraddizione in sé quando si voglia anche accettare questo libro, perché il problema con questi giudei morti, questi giudei erano morti anche a conseguenza di una punizione della loro idolatria, cioè vennero trovati come possessori di idoli rubati ai greci. E quindi voglio dire, la contraddizione non è solo sul fatto che questo è un libro apocrifo, ma se lo vogliamo accettare, il contenuto di questo passaggio in realtà condanna queste persone, perché l'idolatria è implicitamente un rifiuto di Dio. Per cui diciamo questo passo, che è uno dei più usati dalla Chiesa Cattolica a sostegno del purgatorio, della dottrina del purgatorio, in realtà contiene in sé già degli evidenti problemi. Il punto è che un terzo aspetto è che se accettiamo la dottrina del purgatorio, noi dobbiamo necessariamente diminuire il valore della grazia di Dio,
certo,
e del sacrificio di Cristo. Come in particolare affermeremmo che il sacrificio di Cristo non è stato sufficiente, quando invece la parola di Dio in più passaggi afferma che Gesù è morto per i nostri peccati una volta e per sempre, che tutti i nostri peccati di chiunque crede in Cristo Gesù è perdonato. Chi lo rifiuta invece rimane sotto la condanna, rimane sotto questo stato di condanna da parte di Dio.
Certo. Insomma, noi diciamo che la Bibbia non parla di purgatorio, non ha riferimenti, a parte questo libro dei Maccabei, che abbiamo detto non è riconosciuto come libro facente parte delle scritture, ma è un libro deuterocanonico, no? Quindi diciamo che la Bibbia non parla proprio di, non fa riferimento al purgatorio.
No, diciamo.
Anche se ci sono dei passi che la Chiesa Cattolica cita per suffragare insomma questa loro dottrina.
Sì, è vero, e questi passi stavo appunto dicendo, no? Sono in Matteo, no? Dove Gesù, per esempio, usa la descrizione del perdono e dice che se noi non perdoniamo, appunto, i nostri debiti dovranno essere pagati fino all'ultimo centesimo e saremo gettati in prigione. Ma in questo contesto non sta parlando del purgatorio, non c'è assolutamente nessun riferimento. Quello che Gesù sta utilizzando è una descrizione, un esempio, un'illustrazione comprensibile ai suoi contemporanei, come credo anche a noi, del fatto che quando noi siamo in debito e non paghiamo i nostri debiti, finiremo a scontare una pena giudiziaria in una prigione, finché non sia ripagato il nostro debito finanziario. E Gesù usa questa illustrazione per far comprendere la procedura del perdono, se vogliamo.
Mm-hmm. Un altro passo che mi viene in mente è quello di Prima Corinzi 3, no? Dove si parla del fuoco usato per saggiare proprio le nostre opere in vista della ricompensa, e anche qui si fa riferimento al fuoco del purgatorio, che probabilmente sarà un fuoco diverso da quello dell'inferno, no? Questo è stato proprio diciamo chiarito al Concilio di Firenze, no? Quando hanno elaborato proprio la dottrina del purgatorio.
Sì, anche lì però nella spiegazione di questo passaggio che Paolo sta scrivendo ai cristiani che sono in Corinto, ai quali dice la Chiesa è stata edificata sul fondamento, no, che vi è stato dato. E su questo fondamento poi ognuno produce dei frutti, produce dei risultati. Quindi il fuoco di cui si parla lì non è il fuoco del purgatorio, ma è il fuoco che andrà a valutare, se vogliamo, la consistenza di quello che noi abbiamo prodotto sul fondamento della salvezza che ci è stata provveduta in Cristo. Certo. Quindi lì Paolo sta parlando di persone che sono salvate e che non devono essere purgate. Quello che lì sarà valutato saranno i risultati di questa salvezza. Per cui anche lì quel passaggio non è in realtà un passaggio che sostiene la dottrina del purgatorio. Vedi, la questione della dottrina del purgatorio ci riporta sempre alla questione e anche del brano che tu ora hai ricordato di Prima Corinzi 3. Se la salvezza è il risultato della nostra fede più le opere, o se al contrario la nostra fede che produce, se vogliamo così, sia la nostra salvezza ma anche le opere che facciamo.
Sì, poi alcuni diversi, diciamo, cattolici per giustificare il purgatorio citano anche Agostino, no? Il quale era convinto che non si può negare che le anime dei defunti possono essere aiutate dalla pietà dei loro cari. Anche qui sembra che sia una dottrina senza fondamento biblico.
Sì, sembra più rifarsi a una certa pietà umana. In effetti hai citato Agostino. Agostino è uno dei primi sostenitori, diciamo, tra i padri della Chiesa e forse i più espliciti sostenitori della dottrina del purgatorio, comunque quindi anche della collegata dottrina della preghiera per i morti. E così poi successivamente un altro autore fu Gregorio Magno e così via. Però di nuovo, questo tipo di formulazioni trovano la stessa risposta di quella che abbiamo appena citato riguardo alla dottrina del purgatorio, se è biblica oppure no. È più un'espressione, se vogliamo, sostenibile come dalla nostra pietà umana per quelli che, tra virgolette lo dico, forse non ce l'hanno fatta, o comunque non siamo sicuri se ce l'hanno fatta, e per cui ecco le nostre preghiere, ecco le messe di suffragio e così via, che non quello di attenersi a quello che dice la Bibbia, che la Bibbia sostanzialmente parla solamente di due luoghi e quindi solamente di due posizioni rispetto al giudizio di Dio. O noi crediamo in quello che Cristo Gesù ha fatto per noi e quindi risulta per la nostra salvezza e la liberazione da qualsiasi condanna, oppure rifiutiamo tutto questo e cerchiamo di o lo rifiutiamo perché lo neghiamo, o lo rifiutiamo perché pensiamo che possiamo farcela con quello che noi possiamo offrire, però la Bibbia chiaramente dice che questo non è sufficiente.
Ecco, ricordiamo che comunque tutti ci dovremmo presentare, no, davanti al Signore. Quindi non esistendo il purgatorio ed esistendo due vie, una per il paradiso e una per l'inferno, possiamo dire qualcosa ai nostri ascoltatori di fare comunque una scelta, no?
E certo, tra l'altro la scelta che dice è stato lo stesso Gesù a descriverla in vari modi, ma una molto bellissima, me lo hai ricordato usando il termine via, no? Dove Gesù dice larga e spaziosa è la via che conduce alla perdizione, invece stretta è la porta e difficile la via invece che porta a salvezza. Questo appunto per indicare, diciamo, se vogliamo attenerci sempre in questo nostro argomento sul giudizio di Dio, in sostanza c'è una via che conduce alla separazione eterna da Dio e c'è una via invece che porterà alla comunione eterna con Dio.
Quindi non ci sono vie di mezzo.
Non ci sono vie di mezzo. E questo è Gesù stesso che poi, tra l'altro, la frase che ho citato non è mia, ma è Gesù stesso che lo dice come ci viene riportato dai Vangeli.
Ecco, va bene Corrado, noi abbiamo finito il nostro tempo, avremmo dovuto parlare anche del paradiso, qualcosa di più bello, no? Che
ci interessa di più. Lasciamo
per la prossima volta, facciamo ingolosire i nostri ascoltatori, perché insomma non parleremo più di cose brutte, di cose che non esistono, ma parleremo in effetti di quello che aspetta, di quello che ai credenti insomma aspetta, cioè il fatto che i credenti andranno direttamente alla presenza del Signore in paradiso.
Ed è bello, io non vedo l'ora di parlare, perché ecco, la domanda è: ma cosa sarà la nostra vita in paradiso?
Ci piace di più. Sì. Va bene Corrado, ti ringrazio, ti saluto, saluto anche caramente i nostri ascoltatori e do loro l'appuntamento a martedì prossimo. E per il paradiso ci facciamo sentire, va bene? Ok, grazie a tutti.
Grazie.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.